Benvenuti o bentornati su Radiorama Sound. Oggi iniziamo un altro dei nostri programmi dedicati alla Sardegna e nello specifico ne iniziamo uno che si chiama La tradizione musicale sarda e i suoi strumenti. Dunque, il titolo è già di per sé abbastanza esplicativo. In questo programma vorremmo raccontarvi un po' quali sono gli strumenti artigianali che hanno caratterizzato la tradizionale musica sarda. Come vengono catalogati, gli elementi da cui sono caratterizzati e come vengono costruiti e poi suonati. Io vi ricordo sempre il sito dell'emittente radioramasound.it, in cui potete trovare tutti gli aggiornamenti sulla nostra programmazione, ma anche i form di contatto per restare appunto in contatto con noi, farci domande e avere informazioni aggiuntive. Dunque, il valore degli strumenti musicali risiede innanzitutto nella loro natura di oggetti concreti, nel senso che essi sono capaci di sopravvivere al tempo e di farsi testimoni di un'espressione artistica che altrimenti sarebbe destinata a svanire nel momento stesso in cui viene prodotta. Questo aspetto risulta fondamentale quando ci si addentra nello studio delle tradizioni musicali tramandate oralmente, dove il suono non viene fissato su carta attraverso la scrittura, ma viene esclusivamente vissuto nell'istante, legato appunto alla temporaneità della performance. In simili contesti, lo strumento fisico rimane l'unico documento tangibile di un sapere che si fonda quasi interamente sulla memoria collettiva e individuale. E analizzare questi oggetti significa dunque esplorare il punto di incontro tra la cultura materiale fatta di legno, canne o metallo e la cultura musicale invisibile, permettendo di ricostruire stratificazioni di conoscenza che superano la portata dei ricordi diretti dei protagonisti. Accanto al reperto fisico, un aiuto fondamentale giunge dall'iconografia musicale, ovvero dallo studio delle rappresentazioni di strumenti e suonatori nelle opere d'arte. Poiché gli strumenti sono visibili, essi sono stati ritratti in ogni epoca, offrendo una preziosa estensione temporale a manufatti spesso fragili e deperibili. Tuttavia, l'approccio a queste immagini richiede cautela e senso critico. Non bisogna dimenticare che il pittore o lo scultore non sono tecnici del suono, ma artisti legati alle regole della visione, del simbolo e della composizione. Quello che osserviamo su una tela o su una statuetta non è mai la fotografia esatta di una pratica musicale, bensì l'interpretazione di un testimone che adatta l'oggetto al contesto culturale e alle proprie finalità espressive. Il percorso storico della musica in Sardegna trova le sue prime radici proprio in questo tipo di testimonianze, in particolare nei celebri bronzetti d'epoca nuragica. Queste piccole sculture rappresentano il punto di partenza per comprendere una civiltà che non conosceva la scrittura e che ha affidato alla plastica la memoria delle proprie attività sociali e sacre. Un esempio emblematico è il ritrovamento, avvenuto all'inizio del secolo scorso, di due statuette particolarmente significative. Una di esse ritrae un suonatore di corno, mentre la seconda mostra un uomo seduto nell'atto di suonare uno strumento a fiato. Quest'ultimo reperto ha suscitato un dibattito intenso tra gli studiosi. Fin dai primi anni del Novecento, molti hanno voluto scorgere in quel bronzetto la rappresentazione arcaica delle launeddas, lo strumento più rappresentativo dell'identità isolana. L'entusiasmo nel voler rintracciare un'origine millenaria e mutata ha portato alcuni ricercatori a descrivere l'opera come una riproduzione fedelissima del primo suonatore preistorico. Tuttavia, un'analisi più distaccata rivela discrepanze tecniche notevoli. La posizione delle mani del suonatore appare troppo avanzata rispetto a quella necessaria per coprire i fori, e le tre canne rappresentano una lunghezza identica, a differenza dello strumento come si presenta in epoca attuale. Sebbene queste incongruenze siano state talvolta liquidate come limiti tecnici dell'artista dell'epoca, è più prudente, diciamo, ipotizzare una parentela generica tra l'oggetto raffigurato e le launeddas attuali, piuttosto che una discendenza diretta e immutata. Oltre all'aspetto puramente tecnico, queste statuette rivelano molto sulla funzione sociale dei musicisti nel mondo antico. Le posture, i copricapi e gli accessori suggeriscono che non ci si trovasse di fronte a dilettanti, ma a professionisti o figure investite di un ruolo sacrale. La musica in epoca preistorica era strettamente legata a rituali magici e apotropaici, finalizzati a invocare divinità o ad allontanare influenze negative. Questa dimensione sacrale è confermata anche dalle testimonianze di epoca fenicio-punica, dove abbondano rappresentazioni di divinità e figure femminili con tamburi e altri strumenti ritmici. Anche se non è possibile tracciare un filo rosso ininterrotto tra questi antichi strumenti e quelli della tradizione popolare odierna, è interessante notare la ricorrente presenza di strumenti formati da più tubi sonori, una costante che sembra attraversare i millenni della storia sarda. Anche l'epoca romana ha lasciato tracce significative, pur con i limiti dovuti alla circolazione di manufatti di importazione che potrebbero non riflettere le reali abitudini locali. Tra i reperti di questo periodo spicca un sarcofago che mostra una figura con tre grandi campanelle appese a una cintura. Il contesto suggerisce l'uso di questi oggetti sonori in rituali magici, richiamando alla mente alcune tradizioni che ancora oggi sopravvivono nel folklore barbaricino, dove il suono dei campanacci riveste un ruolo centrale. Nel passaggio verso il Medioevo, e data l'influenza bizantina, si osservano ulteriori evoluzioni. Alcuni rilievi marmorei dell'isola mostrano strumenti a due cave svasate legate tra loro, che sembrano rappresentare una fase intermedia tra gli antichi modelli classici a canne separate e i moderni strumenti popolari a canne parallele. Questa transizione evidenzia la capacità della cultura locale di rielaborare modelli esterni, integrandoli in forme originali che avrebbero poi caratterizzato la musica tradizionale europea e mediterranea. Con il passare dei secoli, la presenza di strumenti musicali nell'arte si fa più dettagliata, sebbene non sempre fedele alla realtà popolare. In epoca rinascimentale le decorazioni di chiese e portali offrono scorci di vita quotidiana mescolati a elementi sacri. In un caso specifico, una formella in pietra ritrae un uomo in abiti tradizionali che suona un grande strumento a due canne. Sebbene il tempo abbia eroso i dettagli più fini, rendendo difficile identificare con certezza il tipo di ancia o la presenza di custodie specifiche, l'immagine conferma la persistenza di strumenti autoctoni accanto a quelli di importazione, come flauti, dritti e piccoli tamburi. Questi ultimi, pur essendosi diffusi nell'isola fino a tempi relativamente recenti, erano spesso strumenti portati da influenze esterne, come quella iberica, che si sono poi radicati nel tessuto locale. È interessante osservare come nei grandi polittici e nelle opere d'arte sacra di questo periodo gli strumenti del popolo siano raramente rappresentati. La musica angelica, protagonista delle pale d'altare, prediligeva strumenti considerati più nobili o colti, lasciando nell'ombra la realtà sonora delle classi meno abbienti. Anche la chitarra, nonostante la sua diffusione popolare a partire del Cinquecento, faticò a trovare spazio nelle raffigurazioni ufficiali, dove veniva preferita la sua variante colta a sei ordini di corde. La vera riscoperta iconografica della musica popolare sarda avvenne nell'Ottocento, spinta da un nuovo clima culturale. L'interesse del romanticismo per le radici dei popoli, unito a una nascente coscienza nazionale e alla curiosità dei viaggiatori europei, trasformò la Sardegna in una meta di studio. Intellettuali e artisti iniziarono a documentare con meticolosità i costumi e le tradizioni isolane. Le illustrazioni e le litografie prodotte in questo secolo offrono per la prima volta rappresentazioni visive e chiare delle Launeddas nella loro forma moderna, inserite in contesti sociali precisi come i cortei nuziali. appaiono anche altri strumenti meno noti come la cetra in gallura o i tamburi utilizzati nelle processioni solenni delle città. Questa produzione artistica non era solo il frutto di un desiderio estetico, ma rispondeva all'esigenza di catalogare una realtà che appariva esotica e arcaica agli occhi del continente. Alcuni autori cercavano un'oggettività quasi scientifica nel ritrarre i dettagli degli abiti e degli strumenti, pur incampando talvolta in imprecisioni che rivelavano una scarsa familiarità con la complessa struttura degli aerofoni campidanesi. Alla fine del XIX secolo, l'avvento della fotografia segnò un punto di svolta per la questione. Se da un lato il disegno e la pittura iniziarono a cedere il passo alla fedeltà dello scatto fotografico per quanto riguarda la documentazione pura, dall'altro l'arte figurativa mantenne un ruolo cruciale nel caricare lo strumento musicale di valori simbolici. In questo periodo intellettuali e artisti cercavano di catturare non solo l'aspetto esteriore del folklore, ma la sua essenza più profonda, quella che veniva definita l'anima popolare. Lo strumento musicale cessò di essere un semplice oggetto e divenne un emblema dell'identità collettiva, un compagno costante della vita del pastore in solitudine, delle feste di villaggio o dei momenti di dolore. Nelle arti figurative della prima metà del Novecento questa tendenza si consolidò ulteriormente. Le immagini di suonatori iniziarono a popolare non solo le tele, ma anche la grafica pubblicitaria e la cartellonistica, trasformando strumenti come le launeddas in veri e propri simboli riconoscibili della Sardegna. In molte di queste opere, tuttavia, lo strumento subì un processo di stilizzazione, diventando quasi un elemento decorativo fisso, un'icona che, pur prendendo talvolta il realismo del dettaglio tecnico, acquisiva una forza comunicativa straordinaria. Questa evoluzione finale conferma quanto lo strumento musicale sia profondamente radicato nella cultura tradizionale dell'isola, da reperto archeologico di una civiltà senza scrittura a simbolo moderno di un'identità che continua a parlare attraverso il legno e il suono. La storia degli strumenti sardi attraverso le loro rappresentazioni è la storia di un dialogo continuo tra il visibile e l'invisibile. Ogni statuetta, ogni dipinto e ogni incisione ci racconta un frammento di un mondo sonoro che ha saputo resistere ai cambiamenti, adattandosi e trasformandosi senza mai perdere la propria radice profonda. Gli strumenti si pongono così come ponti tra epoche diverse, permettendoci di ascoltare almeno con l'immaginazione le voci di un passato che ha saputo farsi materia per non essere dimenticato. Il sistema di classificazione degli strumenti musicali, così come è stato strutturato e perfezionato nei primi decenni del secolo scorso, da studiosi del calibro di Kurt Sachs e Erich von Hornbostel, poggia le sue fondamenta sui criteri tassonomici precedentemente individuati dal belga Maillon. Questo metodo di analisi non si basa sulla forma o sul materiale degli oggetti in quanto tali, ma si concentra principalmente sul meccanismo fisico attraverso il quale viene generato il suono. All'interno di questa vasta organizzazione scientifica, la classe degli idiofoni occupa un posto di rilievo e di particolare interesse antropologico. Gli idiofoni sono quegli strumenti in cui la vibrazione è prodotta dalla materia stessa che costituisce il corpo dell'oggetto, senza la necessità di corde tese o membrane elastiche. In questi dispositivi la distinzione tra la parte che vibra e quella che funge da cassa di risonanza è spesso impossibile da tracciare, poiché l'intero manufatto partecipa uniformemente alla creazione del suono. Esplorando il panorama culturale della Sardegna, ci si accorge di quanto questa categoria sia capillarmente diffusa e profondamente radicata nelle abitudini delle popolazioni, manifestandosi in una varietà sorprendente di forme che vanno dai giocattoli infantili agli oggetti rituali legati alle celebrazioni della Settimana Santa, fino poi ad arrivare alle campane e ai campanacci per il bestiame. Tuttavia, è importante notare che non tutti gli oggetti in grado di emettere un suono sono considerati strumenti musicali in senso stretto. Nella tradizione sarda, solo pochi idiofoni come il triangolo, la trunfa, le campane e in contesto geografico molto limitato la fuente, possiedono una funzione specificamente musicale, venendo impiegati per l'esecuzione di melodie o ritmi complessi, sia singolarmente che all'interno di gruppi coordinati. Se analizziamo più nel dettaglio la struttura di questi oggetti, possiamo distinguere diverse modalità di produzione sonora. Vi sono ad esempio gli strumenti a percussione diretta, definiti anche a concussione. In questo caso il suono nasce dall'urto reciproco tra due parti uguali o simili del medesimo oggetto, come avviene nelle taulitas o nella canna sperrada. Al contrario, negli idiofoni a percussione indiretta, come il triangolo o i diversi tipi di matracche, il corpo risonante viene colpito da un elemento esterno afono, come una bacchetta o un battaglio. Esiste poi anche una sottoclasse particolare caratterizzata da una struttura vascolare, ovvero a forma di vaso, tipica delle campane e dei diversi tipi di sonagli usati per il bestiame. Un'altra distinzione fondamentale riguarda ancora gli strumenti a percussione esterna, nei quali il musicista non compie un gesto percussivo diretto, ma ottiene il suono attraverso lo scuotimento dell'oggetto, facendo sì che elementi interni o esterni si urtino tra loro per gravità o inerzia. In questa categoria rientrano i campanacci dei mammutones e altri tipi di sonagliere. Non meno affascinanti sono gli strumenti a raschiamento, dove il suono è il risultato del sfregamento tra due superfici, come accade nel moliette di canna o nelle raganelle, dove una linguetta flessibile scorre sopra una ruota dentata. Infine, un caso unico è rappresentato dalla trunfa, che appartiene alla categoria dei linguafoni o idiofoni a pizzico. In questo strumento il suono si ottiene pizzicando una sottile lamella metallica fissata a un telaio, utilizzando la cavità orale del suonatore come cassa di risonanza variabile. Uno degli strumenti più rappresentativi del periodo pasquale è il crotalo a tavoletta, conosciuto in Sardegna con una moltitudine di nomi locali che variano da zona a zona, come taulitas, reulas o taculas. Sebbene oggi sia considerato uno strumento desueto, il suo valore storico rimane intatto. Si tratta di un congegno ritmico solitamente non costruito dal suonatore stesso, legato indissolubilmente alle cerimonie della Settimana Santa. La sua struttura è composta da tre tavolette di legno. Quella centrale è dotata di un'impugnatura che ricorda un tagliere, mentre le due laterali sono collegate ad essa tramite un legaccio lasco. Agitando l'impugnatura, le tavolette esterne colpiscono ripetutamente quella centrale, producendo un crepitio secco e continuo. Questi strumenti venivano utilizzati principalmente nei giorni che precedono la Pasqua per sostituire il suono delle campane, che in quel periodo di lutto liturgico doveva rimanere mute. Oltre a questo scopo rituale, esistevano varianti utilizzate per accompagnare le danze popolari, dove la capacità del suonatore di controllare il ritmo permetteva un uso più creativo e meno monotono del dispositivo. Tale usanza si ricollegava a una pratica liturgica nota come il mattutino delle tenebre. Durante questa funzione, i fedeli e il clero producevano un forte rumore per simboleggiare lo scompiglio causato dall'arresto di Gesù. Questo strepitio veniva ottenuto in vari modi, picchiando sui banchi delle chiese, calpestando assi di legno o urtando sassi tra loro. Parallelamente agli strumenti rituali, la tradizione sarda annovera anche oggetti sonori legati alla vita rurale e al gioco. La canna isperrada ne è un esempio lampante. Si tratta di una canna di grandi dimensioni spaccata longitudinalmente e conficcata nel terreno. L'azione del vento faceva sì che le parti separate urtassero tra loro, creando un rumore costante utile per spaventare e allontanare gli uccelli dai campi coltivati. Una variante manuale di questo strumento, di dimensioni ridotte, veniva utilizzata dai bambini come giocattolo o dagli adulti per ritmare i balli durante le feste paesane. Poi abbiamo il triangolo sardo, il triangolo, che merita una menzione speciale per la sua importanza negli ensemble musicali della Barbagia e della Valle del Tirso. Sebbene la sua forma ricordi quella del triangolo orchestrale classico, le differenze costruttive sono notevoli. Mentre quello che possiamo definire colto è realizzato in acciaio, la versione popolare sarda è forgiata in ferro dolce, spesso recuperando materiali destinati all'edilizia. Una caratteristica distintiva è il vertice aperto che termina con un arricciamento della verga metallica verso l'esterno. Questo dettaglio non è puramente estetico, ma influisce direttamente sulla qualità del timbro e sull'intonazione dello strumento. La lavorazione avviene tramite l'uso della forgia e dell'incudine e il raffreddamento del metallo deve essere lento, ottenuto seppellendo il pezzo nella sabbia per garantire la giusta sonorità. Insieme a strumenti come l'organetto, il tamburo e lo scacciapensieri, il triangolo fornisce una base ritmica fondamentale per le melodie eseguite con i flauti di canna. E il periodo della Settimana Santa è caratterizzato da quello che potremmo definire il triduo dello strepitio. Dal giovedì al sabato santo il paesaggio sonoro dei paesi sardi mutava radicalmente, al silenzio delle campane metalliche si sostituiva il fragore di strumenti lignei. Questa tradizione ha origini antichissime, probabilmente risalenti all'alto medioevo, e si è mantenuta viva fino alle riforme liturgiche della metà del XX secolo. Il termine stesso usato in alcune zone, momodinu, indica proprio questo caos sonoro organizzato che invadeva le chiese e le strade. Esisteva una vera e propria continuità tra la liturgia ufficiale e le usanze popolari. Mentre nel rito canonico lo strepitio segnava la fine del mattutino, nella pratica comune i ragazzi percorrevano le vie del villaggio agitando le loro matracche per richiamare i fedeli alle funzioni, svolgendo di fatto il ruolo che normalmente spettava ai rintocchi delle campane. Le tipologie di questi crepitacoli sono diverse. La matracca classica è costituita da una tavola di legno su cui sono montate delle maniglie metalliche che, agitate, colpiscono la superficie lignea. Un'altra versione diffusa è la raganella, dove il rumore è prodotto da una linguetta che scatta sui denti di una ruota in movimento rotatorio. Questi strumenti non erano solo semplici oggetti sonori, ma portatori di un profondo significato simbolico. La Chiesa interpretava questi rumori come la rievocazione della crudeltà dei soldati durante la Passione di Cristo, ma a livello popolare il significato era molto più vicino ai rituali di espulsione del male. Il rumore fragoroso aveva una funzione apotropaica, serviva cioè a scacciare gli spiriti maligni dalla casa, a proteggere il bestiame e a garantire il buon esito del raccolto. Questa ritualità del battere raggiungeva il suo apice nella notte del Sabato Santo, al momento del Gloria, quando le campane riprendevano a suonare per annunciare la resurrezione, nelle case si scatenava un rumore furibondo. I bambini battevano su ogni superficie disponibile, dalle pareti domestiche agli attrezzi agricoli, per purificare l'ambiente e accogliere il nuovo ciclo vitale della primavera. Si trattava di una parziale cristianizzazione di riti agrari molto più antichi, legati ai momenti di passaggio stagionale, dove il suono forte e improvviso agitava come un esorcismo collettivo contro le forze oscure e la carestia. Approfondendo la costruzione della matracca a tavola, scopriamo che la scelta dei materiali era guidata sia da esigenze acustiche che pratiche. Si preferivano legni duri e resistenti come il rovere o il castagno per garantire la robustezza necessaria a sopportare i colpi violenti dei battagli. Tuttavia, dato che questi legni rendevano lo strumento molto pesante, non era raro l'impiego di essenze più leggere come il pioppo, rinforzato nei punti di maggiore impatto con strisce di lamiera o grossi chiodi. I battagli stessi erano spesso frutto di ingegnosi recuperi di vecchie maniglie o anelli utilizzati per legare il bestiame. In alcune varianti più elaborate, l'impugnatura veniva traforata o sagomata non solo per motivi estetici, ma per alleggerire la struttura e permettere una rotazione più veloce e vigorosa. Ancora più complessa dal punto di vista meccanico è la matracca a roda, nota anche come traccola. In questo caso siamo di fronte a una sorta di evoluzione tecnologica dei crotali. Lo strumento integra una manovella che aziona un perno centrale dotato di una ruota dentata e di alette ortogonali. Il movimento rotatorio solleva delle lamelle elastiche di legno dotate di piccoli martelletti che, ricadendo, percuotono una tavola di base. Contemporaneamente, il passaggio della ruota dentata sotto le lamelle produce un suono di raschiamento. Il risultato è una combinazione densa di percussioni e attriti, un fragore ritmico molto potente. Per la costruzione di questi congegni, gli artigiani popolari sceglievano i legni più adatti e ogni componente veniva selezionata per lavorare meglio sullo strumento. Essenze durissime per le parti meccaniche soggette a usura e legni elastici per le lamelle che dovevano flettersi ripetutamente senza spezzarsi. Per l'omogeneità di queste usanze, in un'area che comprende gran parte dell'Europa occidentale, testimonia una radice culturale comune che la Sardegna ha saputo conservare con particolare tenacia. Nonostante le diversità linguistiche e le varianti costruttive, il senso profondo di questi idiofoni rimane lo stesso: la capacità dell'uomo di trasformare la materia povera, come il legno o il ferro dolce, in strumenti di comunicazione simbolica e rituale. Attraverso il loro suono, la comunità riaffermava la propria identità, scandiva il tempo sacro della festa e cercava di influenzare le forze della natura per assicurarsi la sopravvivenza. Questi oggetti, che oggi potrebbero apparire come semplici curiosità da museo o residui di un passato folcloristico, rappresentano in realtà un capitolo fondamentale della storia della musica e dell'antropologia sarda. La loro esistenza ci ricorda che il fare musica non è sempre legato alla ricerca della bellezza estetica o della perfezione melodica, ma può essere un atto profondamente radicato nella necessità di agire sul mondo, di segnare i confini tra il sacro e il profano e di trasformare il silenzio del dolore nella speranza rumorosa di una nuova rinascita. Il valore di questi strumenti risiede anche nella loro natura democratica e accessibile. Molti degli idiofoni descritti venivano fabbricati dagli stessi suonatori o da artigiani locali utilizzando ciò che la natura o l'economia domestica metteva a disposizione. Una tavoletta di scarto, una canna o un vecchio chiodo diventavano, nelle mani giuste, dispositivi capaci di parlare un linguaggio antico e comprensibile a tutti. E in questo contesto l'apprendimento non avveniva nelle accademie, ma attraverso l'osservazione e la partecipazione diretta ai riti della comunità. Il sapere tecnico legato alla scelta del legno giusto, al momento della stagionatura della canna o alla temperatura di forgiatura del ferro venivano tramandate oralmente, garantendo la sopravvivenza di una tradizione sonora unica nel suo genere. E anche quando questi strumenti hanno perso la loro funzione liturgica, almeno la loro funzione liturgica primaria a causa dei cambiamenti nei riti religiosi, essi hanno continuato a vivere nella memoria e nelle collezioni degli appassionati, testimoniando un'epoca in cui il sacro veniva vissuto con una partecipazione fisica ed emotiva travolgente. Lo studio degli idiofoni sardi ci permette dunque di riscoprire un mondo in cui il rumore non era considerato un disturbo, ma una risorsa preziosa, un mezzo per connettersi con il divino e con le forze misteriose della vita e della morte. Insomma, la ricchezza di questa famiglia di strumenti riflette la complessità della cultura sarda, capace di accogliere influenze esterne, come quelle spagnole o italiane, e di rielaborarle in forme originali che ancora oggi conservano un fascino e una potenza comunicativa straordinari. Per oggi abbiamo concluso il nostro spazio e per questo io vi invito a ricontrollare sempre nel nostro sito per aggiornamenti, ma vi assicuro che ci ritroverete settimana prossima alla stessa ora perché andremo a esplorare più a fondo proprio la natura di questi strumenti. Come sempre io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.